Ave Maria, cari amici che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti al nostro solito appuntamento del quarto venerdì del mese. La trasmissione di questo pomeriggio la dedichiamo al commento di un libro che si intitola Io pregherei anche la regia di mandare in onda, di far vedere l'immagine della copertina. Il libro si intitola Nuova luce sulla sindone, storia, scienza, spiritualità, a cura di Emanuela Marinelli. Ecco la professoressa Marinelli, che abbiamo la gioia di ospitare nuovamente, è stata appunto già nostra ospite diverse altre puntate e il suo contributo in merito è sempre stato molto prezioso. Buonasera, professoressa, e benvenuta anche in questo pomeriggio di maggio.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, io l'ho sempre presentata come una sindonologa accreditata a livello internazionale. Sapevo che ha tenuto anche lezioni di iconografia sia alla LUMSA e sia all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Sapevo che aveva scritto ovviamente numerosi libri sulla sindone, ma non sapevo che avesse ricevuto anche una medaglia d'oro al merito della cultura cattolica. Ecco, quindi questa volta, questo pomeriggio, rimedio alla presentazione incompleta delle volte precedenti. E questa sera siamo anche in compagnia di padre Giampio Maria Francescano, che ci accompagnerà nel corso appunto di questa trasmissione, dandoci il suo supporto spirituale e accompagnandoci appunto con la sua riflessione in merito alla puntata appunto di questo pomeriggio. Allora, quando parliamo della
Alleluia.
sindone, dobbiamo innanzitutto sgomberare il campo da un grosso equivoco. Negli anni Ottanta, alcune persone alcuni scienziati o sedicenti tali, non lo so, insomma, hanno deciso di datare la sindone con il metodo del carbonio 14, per dare una collocazione nel tempo a questo reperto. Ed è venuto fuori dagli studi di questi signori che la sindone risalirebbe al periodo medievale. Vogliamo spiegare cosa successe in quel periodo e quali furono le modalità di esame e di accesso al campione sindonico, professoressa Marinelli?
Sì, possiamo vedere un'immagine del momento in cui viene tagliato un pezzetto di sindone. Ecco, ma il problema è stato proprio il campione, perché ogni metodo scientifico ha bisogno di un campione adatto. Se io faccio l'analisi del sangue, devo andare a digiuno. Perché? Perché altrimenti la glicemia verrà alterata. Questo, diciamo, il buon senso lo dice. Allora, per la sindone era opportuno fare questo tipo di datazione perché il metodo del carbonio 14 va a esaminare quanto carbonio radioattivo rimane in un reperto organico, quindi pianta o animale, di quello che c'era al momento della morte. Siccome con il passare degli anni il carbonio radioattivo presente diminuisce, è chiaro che meno ce n'è e più anni sono passati dalla morte. Ma ecco, questo è molto importante. Il campione deve essere incontaminato, cioè nel campione non deve essere entrato per vari motivi altro carbonio radioattivo, perché altrimenti il risultato è falsato. Ora, la sindone è un campione tessile e i tessili hanno una superficie di interscambio con l'ambiente totale. Non è un osso, un pezzo di legno dove io posso fare un buchetto e andare a prendere una parte interna incontaminata. E lì la contaminazione, se c'è, è totale. Allora, per Un conto è la tela di una mummia che è rimasta per secoli e secoli chiusa nella sua tomba, e un conto è una stoffa che è stata in giro per la sua storia, in mezzo a incendi, a fumo di candele, persone che l'hanno toccata, rammendi che sono stati fatti, quindi fili più giovani, e tutto questo andava considerato nell'ambito di una ricerca multidisciplinare che non fu fatta. Si decise di fare solo quella prova, esclusivamente quella, sbagliando, perché oltretutto il campione, l'unico campione, è stato preso in un angolo, che era uno dei due angoli da cui veniva presa con le mani la sindone quando era esposta, quindi era nell'ambito di un tessile, di una stoffa tutta inquinata, quella era ancora più inquinata, quindi non era il campione giusto. Sembra impossibile, dice, ma non erano grandi scienziati che hanno fatto questo studio, non sapevano nulla della sindone e l'hanno detto e non volevano sapere la storia della sindone. Addirittura lo scienziato che scelse il punto in cui prelevare, quando vide la ferita del costato con tutto il sangue, disse, che macchia grossa, ma che sarà? Quindi non sapevano niente della sindone, è assurdo questo, eppure è successo, è stata una grande ingenuità permettere questa prova. Ora il risultato però, sono passati più di 30 anni, è stato definitivamente smentito, ma questo non ha circolato, cioè la notizia cattiva, diciamo, quella della datazione della sindone al Medioevo ha fatto il giro del mondo, ma quando nel 2019, avendo avuto a disposizione tutti i dati di questi esami, abbiamo potuto su archeometri, eravamo in quattro, diciamo, autori di un articolo importante, Tristan Casabianca, che è lo studioso che ha ottenuto con un'azione legale questi dati che non volevano concedere, ha fatto un'azione al British Museum e l'ha ottenuti, e poi c'erano due statistici, professori di statistica che è dell'Università di Catania, Benedetto Torrisi e Giuseppe Pernagallo, questi sono, diciamo, stati i principali protagonisti della smentita, perché hanno dimostrato che in quel pezzettino che fu preso di 3 centimetri, da un punto all'altro c'era uno scarto di 150 anni, troppi per poter dire che quel campione rappresenta un tessuto di oltre 4 metri, perché se in 3 centimetri cambiano da un punto all'altro 150 anni, su 4 metri possono cambiare anche di migliaia di anni. Non lo sappiamo. Ecco, il campione non è rappresentativo della stoffa da cui è stato prelevato. Quindi non possiamo oggi, alla luce di questo articolo, continuare a dire che la sindone è medievale. L'articolo è stato pubblicato su Archeometri, una rivista dell'Università di Oxford, dove si trova appunto uno dei tre laboratori che esaminò la sindone e decretò che era medievale. Se hanno accettato questa smentita, vuol dire che ormai, ecco, è chiaro, è evidente e dimostrato che quell'analisi non ha più valore. Quindi per la
Quindi,
sindone basta, non si può più dire che il carbonio 14 l'ha collocata fra i reperti medievali. Fra
ma
l'altro,
se ho capito
recentemente.
bene, professoressa, mi scusi se la interrompo, se ho capito bene, è che queste persone non hanno voluto concedere immediatamente i risultati delle loro analisi, dei loro studi, ho
No,
capito bene o no?
non li
Non
volevano dare. Beh, non li volevano
volevano. Questo in onore della
dare
scienza, no? Ma chi ne, voglio dire, chi ha deciso che, quanti ne erano innanzitutto a fare
perché.
questa
Allora,
prova? E chi ha deciso?
chi ha scelto il campione erano due esperti tessili ma non esperti di sindone e quindi presero il campione nel punto sbagliato. I laboratori erano tre laboratori, l'articolo che è stato pubblicato ha 21 firmatari, 20 dei tre laboratori più il dottor Tait, Michael Tait del British Museum, che era, diciamo, il sovrintendente, il garante, insomma, il coordinatore, ecco, di tutta la ricerca, che era una persona neutrale, talmente neutrale che appena fatta l'analisi, il laboratorio di Oxford ha avuto in premio da ricchi amici 1 milione di sterline, con questi soldi è stata fatta una cattedra di archeologia per il professor Tait del British Museum che è passato a Oxford. Quindi vabbè, lasciamo stare, queste sono questioni umane.
No,
La
dico, per
questione
un esame
scientifica.
così serio, professoressa, mi scusi, per un esame così serio, no? E per un'analisi così importante, non di un reperto qualunque, ma di un reperto che si attribuisce al lenzuolo e lenzuolo di Gesù Cristo che ha avvolto il corpo di Gesù, insomma, mi sarei aspettato come minimo che ci fossero stati insieme a questi signori che facevano questi esami, insomma, anche un corpo rappresentativo di altre persone, insomma, di altre persone che potessero, insomma, assistere a questo taglio, anche dire la loro impressione, anche interloquire perché quel taglio e non un altro. Ecco, mi sarei aspettato un prelievo fatto più alla luce del sole.
Ma d'altronde 10 anni prima, nel 1978, era stato fatto invece un grande piano multidisciplinare, avevano partecipato a questo progetto 33 scienziati americani e un certo numero di scienziati europei, e tutti questi sono stati invece esclusi, cioè proprio è stato deciso e richiesto da questi scienziati dei laboratori del radiocarbonio che tutti gli esperti della sindone, sia gli americani, sia quelli italiani, a quell'epoca c'era il professor Pierluigi Baima Bollone, tuttora vivente, grazie a Dio, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, tutti gli scienziati anche del Centro Internazionale di Sindonologia sono stati esclusi. E questo è stato accettato, sembra incredibile, ma bisognava dire, ma scusate se non ci sono gli esperti della storia e della scienza e della ricerca sulla sindone, ma di che stiamo parlando? Cioè, no, io dico, se io mi devo fare un intervento chirurgico, che dico? Ah no, ma io voglio prendere uno scienziato americano, ma tutti i medici che mi hanno seguito, il mio medico di base, tutti quelli che mi hanno fatto altri interventi, tutti via. Ma io non lo farei, andare da uno sconosciuto che poi mi dice, io mi preparo l'anamnesi, sa, sono state operate, eh? E quello mi dice, no, ma io non voglio sapere niente della sua storia, se lei ha patologie, se lei ha allergie, non mi interessa. È assurdo, però è avvenuto e
Ecco, sì.
dobbiamo chiederci perché è avvenuto. Forse è meglio non chiedercelo perché le risposte sono molto inquietanti. Comunque, adesso è stato smentito, ma la smentita non ha circolato.
Beh,
Non
insomma,
se ne parla.
anche questo, insomma, fa parte di una certa strategia, voglio dire, no?
Allora,
Però nel nostro piccolo noi cominciamo a diffondere la verità.
certo.
Allora, professoressa, scendendo un po' adesso nel contenuto del libro, no? Che è l'argomento della trasmissione di questo pomeriggio, no? Questo libro comincia presentando un lavoro di circa 10 anni fa in un importante congresso internazionale di studi in cui si cercavano di raccogliere le tracce storiche di un collegamento, questo è anche un fatto, diciamo, non molto conosciuto, anche questo, di un collegamento tra la sindone e il mandilion o l'immagine di Edessa. Vogliamo spiegare di cosa parliamo?
Sì, possiamo vedere magari ecco, l'immagine intanto qui vediamo la sindone. Allora, in alto a sinistra e in alto a destra, vedete ci sono due rettangoli mancanti, perché quelle sono parti mancanti proprio perché erano le parti da cui era presa la sindone per esporla. E vedete anche dei triangoli, dei fori, no? Dovuti all'incendio. Ma quello che a noi interessa è la doppia figura umana, frontale e dorsale. A sinistra la figura frontale, a destra la figura dorsale. Ma la sindone è lunga oltre 4 metri, quindi non era sempre conservata così. Ecco, possiamo vedere l'immagine successiva. L'immagine, c'è stato un periodo che veniva esposta solo metà in verticale. Qui vediamo il negativo fotografico. Cioè, per praticità e anche per renderla più facilmente comprensibile, si metteva in verticale, diciamo a cavallo di un bastone per capirci, no? Quindi la figura frontale davanti, trascurando quella dorsale. Andiamo all'immagine successiva, ecco questa invece è l'immagine dorsale. Certo, se si espone in questo modo ci si può anche girare intorno e si vedono tutte e due le immagini, ma ecco andiamo alla successiva. No, andiamo avanti perché queste ne parliamo dopo. Possiamo andare avanti con le immagini, così vi faccio vedere. Ecco questa è importante. Allora, per conservarla, la sindone deve essere stata tenuta piegata. C'è un testo che dice, un testo antico, no? Che dice che era la sindone era tetradiplon, cioè piegata 4 volte doppia, quindi piegata in due. In modo da vedere appunto l'immagine frontale davanti e quella dorsale dietro, poi poi ancora in due e si vedeva solo fino alle mani, e poi ancora piegata e si vedeva solo il viso. Ecco, questa piegatura è confermata da fotografie fatte a luce radente dove si vedono le pieghe antiche, no? Che aveva la sindone. Allora, quando era piegata in questo modo, veniva esposto solo il volto, ma sempre di rado, non è che erano frequenti le esposizioni, ma ci sono testi che parlano appunto di questo panno conservato ad Edessa. Addirittura c'è una fonte islamica, quindi non una fonte cristiana, una fonte araba musulmana, che dice che a Edessa c'era il panno dove si era impressa l'immagine di Cristo. Quindi questo panno poi, come è arrivato a Edessa? Ecco, questo fa parte appunto delle ricerche che abbiamo pubblicato nel libro. Abbiamo fatto, c'è una ricerca che abbiamo fatto io con Don Domenico Repice, che è un teologo, e insieme a un maestro iconografo, Ivan Polverari, e anche un sacerdote che è archivista alla Curia di Napoli, Don Andrea di Genova. E qui ci siamo chiesti che fine ha fatto la sindone dopo il ritrovamento da parte di Pietro e Giovanni. Interessante che la fonte islamica parla anche di una permanenza del panno con l'impronta di Cristo a Efeso e poi a Damasco e ad Antiochia. Ora, a Efeso sappiamo che c'era Giovanni con la Madonna, quindi questo primo periodo possiamo ipotizzare che la sindone sia stata conservata da Giovanni con la Madonna, poi però appunto viene portata a Edessa. E qui ci sono testi che parlano di Giuda Taddeo, il cugino di Gesù, uno degli apostoli. Quindi arriva ad Edessa e lì ancora viene conservata piegata in modo che si vede solo il viso. A un certo punto nel X secolo la
Scusi, ma
vogliono.
viene portata ad Edessa con uno scopo particolare?
Beh, a Edessa c'era una delle prime comunità cristiane. Lì c'è anche qui una tradizione che dice che c'era un re malato, il re di Edessa, che era malato e voleva chiamare Gesù perché lo guarisse, ma Gesù non può andare e gli promette che poi gli manderà un discepolo. E allora arriva appunto Giuda Taddeo e mostra questo panno con l'impronta di Cristo al re, e il re guarisce, la città si converte al cristianesimo. Questa è la tradizione antica, quindi per questo sarebbe andata ad Edessa. Certamente dove c'erano le persecuzioni era più pericoloso che fosse custodita, anche la sindone rischiava di essere distrutta, anche perché non si poteva, in ambito giudaico non si doveva conservare un lenzuolo che aveva toccato un cadavere, no? Ma nel caso di Gesù il cadavere non era rimasto cadavere, quindi il lenzuolo non aveva più, poi era cambiata un po' anche la mentalità, no? Dopo Gesù tante norme, no? Come quella della circoncisione, eccetera, sono state superate, e anche questa impurità del lenzuolo che aveva toccato il morto, ma comunque Gesù non era più morto, quindi la sindone è stata conservata. Questo non è stato un problema, il fatto che era stato un lenzuolo funebre, ma bisognava salvarla dai danni che potevano avvenire da parte appunto di persone contrarie. E quindi ecco, ed essa può essere stata una località più tranquilla dove conservarla. Per fare una sintesi poi di quello che succede dopo, nel X secolo l'imperatore di Costantinopoli vuole questo panno, quindi manda l'esercito addirittura per prelevarlo, insomma viene portato il panno solennemente a Costantinopoli. E siamo qui, c'è una data storica, il 16 agosto dell'anno 944, ancora data ricordata nella Chiesa ortodossa, questa festa dell'arrivo di questo panno che i bizantini chiamano Mandilion. Lì ci deve essere stata poi, fra il X secolo e il XIII secolo, il periodo in cui permane lì a Costantinopoli, ci deve essere stata l'apertura parziale, perché nasce l'Imago Pietatis, cioè Gesù che è raffigurato a mezzo busto fino alle mani. Poi dopo viene aperto completamente il panno e si vede tutto il corpo di Cristo, quindi ci sono le raffigurazioni degli epitaffi. Ecco, su questo periodo da Edessa poi a Costantinopoli c'è un altro capitolo del libro che richiama un'altra pubblicazione in un congresso, sempre fatta da me e Don Repice, questa volta insieme al professor Alfonso Caccese e alla professoressa Laura Provera, parlando appunto del Mandilion, che è questo panno a Costantinopoli, poi viene aperto del tutto E c'è una testimonianza importante di un crociato, Robert de Clary, che nel 1204 vede appunto la sindone appesa, qui dice proprio la sindone che aveva avvolto il corpo di Nostro Signore, veniva esposta dritta in modo che si vedesse bene la figura di Nostro Signore che sta sulla sindone, quindi una traccia, questo documento molto importante, ma poi viene portata via, probabilmente fu portata via da Othon de la Roche, un crociato francese che la porta in Francia, la sua nipote discendente è la moglie di Geoffroy de Charny, il primo che esporrà la sindone. Ecco, questo per dire in pochi minuti le tappe salienti di questi 2000 anni, insomma. Interessante che nel libro c'è anche un articolo del professor Bartolomeo Pirone, che è professore emerito di arabo all'Università Federico II di Napoli, e lui ha trovato appunto le fonti arabe, cristiane e non cristiane, che parlano della sindone. Altro capitolo molto importante è quello di Don Michele Filippi, che parla della liturgia ispirata alla sindone. Ma in questa nuova edizione, perché il libro è più grosso adesso, era già uscito nel 2020, ma quest'anno è uscito in una forma accresciuta perché c'è un lunghissimo e documentatissimo articolo di un altro studioso, Alessandro Piana, che ricostruisce proprio il passaggio della sindone da Costantinopoli ad Atene, perché Othon de la Roche poi diventa signore di Atene, e poi all'arrivo in Francia. Ecco, ancora un capitolo molto importante, nuovo, è quello del dottor Stefano Orfei. Orfei è un cardiologo, ci sono due capitoli suoi, uno nel quale lui intervista il professor Vaima Bollone, proprio come medico, no? Sulle cause della morte, sulla morte di Gesù. E lui stesso poi, il dottor Orfei, in un capitolo importante ci parla, ecco, della morte di Gesù. È quell'immagine che per un attimo si era vista, possiamo semmai poi appunto rivedere queste immagini perché è molto importante lo studio di questo cardiologo, perché ci dice che Gesù muore di infarto. Cioè, che cosa succede? Gesù suda sangue al Getsemani, si sente già molto male, ma poi diciamo, si riprende, ma il cuore ha già subito un primo danno, poi subisce tutto quello che sappiamo, flagellazione, coronazione di spine, percosse, eccetera, trasporto del patibolum, viene crocifisso e al momento della morte grida, no? Lancia un grido di dolore. Questo è il grido, il momento in cui cede il cuore. Ora, se possiamo rivedere quell'immagine, ecco, il cuore infartuato ha come una fessura, vediamo la successiva, da cui esce il sangue. Quindi si forma un'emorragia interna, il pericardio, cioè il sacco che avvolge il sangue, si riempie di sangue. La persona ormai è deceduta, il sangue si sedimenta, vediamo la successiva, perché il corpo rimane appeso alla croce, senza possibilità ormai più di circolazione del sangue perché è morto, e quindi si separa la parte pesante in basso e sopra rimane il siero. A questo punto vediamo l'ultima. Ecco, si svuota quando arriva il colpo di lancia del soldato, prima esce il sangue e poi esce il siero. Ecco, questa ricostruzione pure è molto importante. Queste immagini sono prese da un lavoro molto importante che fece il dottor Luigi Malantrucco, queste immagini sono del figlio, ematologo, il padre era radiologo, primario di radiologia, il figlio ematologo, purtroppo sono tutti e due deceduti, il figlio Carlo fece queste immagini per farci capire, ecco, abbiamo un terzo comunque Malantrucco, teologo, pure studioso della sindone. E quindi questa è un'altra parte molto, molto importante del libro. E poi c'è un articolo di Orazio Petrosillo, non va dimenticata la parte della spiritualità, ecco questa meditazione che fa Orazio Petrosillo su quello che è la realtà della sindone per noi, che è un oggetto che chiaramente ci fa meditare sulla passione, morte e resurrezione di Gesù.
Una bellissima contemplazione di Gesù Cristo che passa appunto attraverso il lenzuolo, no? Padre Giampio, abbiamo visto queste immagini del cuore di Gesù che sicuramente ci commuovono perché ci danno una almeno vaga immagine della sofferenza che ha patito il nostro Redentore per redimerci dal peccato. E in tutto questo, però, la nostra fede è quasi, diciamo, sempre osteggiata, anche da un falso modo di interpretare la scienza, no? Quando, per esempio, la si vuole forzatamente, intendere come qualcosa che è in una opposizione insanabile con la fede. Ma davvero scienza e fede sono così lontane?
Grazie Claudio. Vedi, Giovanni Paolo II nel 1980, 82, 84 fece un documento Fides et Ratio e lì mise in evidenza come la ragione, quando la utilizziamo bene e correttamente, è al servizio della fede. Allo stesso modo, anche la scienza, quando viene utilizzata in un modo sincero e nella ricerca della verità, va in aiuto alla fede. Quindi, certamente, un po' vedendo anche quello che diceva la bellissima relazione della professoressa, quando hanno estrapolato per la prova del radiocarbonio 14 in un punto non adatto, non volevano rilasciare. Se a volte può capitare che arrivano dei preconcetti o ci cioè siamo presi dei pregiudizi, allora chiaramente questa scienza la cerco di mettere in opposizione della fede, ma questo è per preconcetti o pregiudizi. Ma quando veramente scienza, questa sarà sempre al servizio della fede. È anche bello vedere proprio da questi studi, anche nel libro della professoressa e così tanti altri studi che hanno fatto sulla sindrome, proprio come quando la scienza si mette veramente al servizio della verità ed è una scienza sincera, non fa altro che confermare e rafforzare la fede e si mette proprio al servizio. E questa fede viene illuminata da queste belle scoperte che ci fanno anche comprendere. È questo amore di nostro Signore Gesù Cristo che ha avuto per noi, che ha voluto lasciare questa immagine sulla Sacra Sindone. Grazie.
Prendo spunto da quello che diceva padre Giampio per chiederle che cosa ci dice la scienza della sindone, professoressa, e che cosa ci dice dell'immagine impressa in essa.
La scienza è un pilastro fondamentale nella ricerca sulla sindone, perché la sindone, come tanti altri oggetti che vengono dall'antichità, non ha dei documenti, no? Antichissimi che l'accompagnano con continuità per tutta la sua storia, no? Noi abbiamo una storia sicura, documentatissima della sindone soltanto dal 1300 in poi, quindi prima si fa una serie, si mettono insieme una serie di spunti, di indizi, di tracce, ma certe volte la ritroviamo la sindone, certe volte la riperdiamo, quindi la storia di per sé non riesce a dire tutto, ma questo non è un problema, perché diceva Monsignor Giuseppe Ghiberti, il grande biblista e studioso della sindone, se dovessimo pretendere quello che si pretende dalla sindone come documenti da tutti gli oggetti archeologici, allora per esempio dovremmo prendere i bronzi di Riace e ributtarli a mare perché non hanno queste pergamene di autentica, no? E quindi è chiaro che la sindone esiste ancora ed è l'oggetto che si autocertifica. Se non ci fosse più, allora potremmo discutere, no? Se la sindone può essere vera, non può essere vera, poteva essere, se non ci fosse, no? Dice, ma sarà stato vero questo oggetto? C'era un vescovo nel Medioevo che aveva detto che la sindone era un dipinto, allora dice, ma forse era un dipinto? E invece ce l'abbiamo, avendo a disposizione questi ostacoli, queste obiezioni cadono, perché è stata studiata, per esempio, con la fluorescenza ai raggi X. Tutta la sindone è stata esaminata con questo sistema della fluorescenza ai raggi X e non si sono trovate tracce di pittura se non un frammentino qui, uno laggiù, che sono i residui del contatto con le copie. Perché quando le non esisteva la fotografia, si faceva una, si chiamava un pittore che faceva una bella, insomma, neanche tanto bella copia della sindone, e fra l'altro sono molto preziose queste copie perché ci fanno vedere di cosa erano in grado all'epoca, no? Gli artisti, non c'è paragone con la sindone, nessun artista avrebbe mai potuto fare un'immagine come quella della sindone, ma poi non è un'opera d'arte perché i pigmenti non ci sono e non ci sono neanche possibilità che sia stata fatta con un bassorilievo riscaldato, con pigmenti acidi. Ne hanno inventate di tutti i tipi, ma nessuno è riuscito a rifarla oggi, figuriamoci inventarla, no? Allora, nel Medioevo. Ma poi comunque abbiamo tutti altri reperti scientifici che ci dicono che la sua origine non è qui, per esempio, non è europea. Non solo sono stati trovati pollini più di piante che crescono in Medio Oriente che di piante che crescono in Europa. Cioè sono stati trovati 58 tipi di polline e 38 di questi sono di piante non europee. E uno di questi, lo Zygophyllum edulmosum, cresce solo in una parte della Giordania, una parte di Israele, una parte del Sinai, quindi è chiaro che questo oggetto viene da lì. Molto interessante è una ricerca che è stata fatta in sinergia fra l'Università di Padova e l'Università di Pavia, coordinata dal professor Gianni Barcaccia, che è un genetista. Allora, questo gruppo di genetisti ha cercato sulla sindone le tracce del DNA di contaminazione, cioè chi ha toccato la sindone. E viene fuori che gli europei non raggiungono nemmeno il 10%, cioè la maggior parte di quelli che hanno toccato la sindone, diciamo un 60%, sono del Medio Oriente e un 30% addirittura dell'India, cosa che può lasciar sorpresi, se non che nella Mishnah c'è scritto che il pomeriggio dello Yom Kippur il sommo sacerdote si vestiva di puro lino indiano. Questa è una ricerca che ha fatto la dottoressa Ada Grossi, una paleografa, che ha scritto un magnifico articolo sugli usi giudaici di sepoltura e la sindone, che si trova in internet, e dove lei sottolineava questo. Allora, al tempio c'erano disponibili delle preziose stoffe di origine indiana. La sindone è un lenzuolo di grande pregio perché è tessuto a spina di pesce, una tessitura riservata solo ad acquirenti facoltosi. Non, una persona qualsiasi non poteva avere i soldi per comprare un lenzuolo così pregiato. Figuriamoci un crocifisso, cioè i parenti o gli amici di un crocifisso non avevano. Chi erano questi crocifissi? Briganti, ladroni, schiavi? Che fine facevano i loro cadaveri? La fossa comune. Qui abbiamo invece che senz'altro questo lenzuolo ha avvolto un cadavere, il cadavere di un uomo che è stato ucciso esattamente come dice il Vangelo. Allora qualcuno dice: vabbè, il falsario ha preso un poveraccio, l'ha ammazzato e ha fatto una falsa sindone. No, perché ci sono dei dettagli che non sarebbero venuti in testa al contraffattore medievale, come i chiodi ai polsi, necessari perché all'epoca di Gesù non c'era il poggiapiedi e questo un falsario medievale non lo sapeva. Tanto è vero che gli artisti hanno sempre messo il poggiapiedi. Il poggiapiedi viene inventato nella seconda parte del primo secolo, quindi dopo la morte di Gesù, quando le crocifissioni le facevano nei circhi. Ecco quindi che il falsario medievale avrebbe messo un qualcosa che non era, diciamo, appetibile per quello che doveva comprare la falsa reliquia, perché ancora oggi mi dicono: ah, ma Padre Pio aveva le stimmate nel palmo della mano, allora come mai la sindone invece c'ha i chiodi nei polsi? E io rispondo: però Natuzza Evolo, che conosceva la sindone, c'aveva le stimmate nei polsi. Quindi lì si entra nel campo della mistica, dove diciamo Dio rispetta anche le conoscenze del mistico. Ma l'archeologia ci dice che a quell'epoca non c'era il poggiapiedi, che si portava solo il patibulum, non l'intera croce, e questo vediamo nella sindone. E poi la croce, la corona di spine è un casco perché viene dileggiato come re dei giudei. Quindi un re orientale, la cui insegna regale è come una mitria. Ecco, tutto questo non poteva pensarlo il contraffattore medievale, ma addirittura mettere poi l'aragonite uguale a quella delle grotte di Gerusalemme, ai talloni, è stata trovata aragonite uguale a quella delle grotte di Gerusalemme. Cioè ci sono dei dettagli sulla sindone che un contraffattore medievale non avrebbe pensato. Terriccio alle ginocchia e al naso, che si vede solo andando lì col microscopio a guardare, quindi il microscopio non c'era, no? All'epoca del presunto contraffatto. E poi l'immagine. Ecco, Quell'immagine, come ha fatto il cadavere a lasciarla? Perché l'immagine l'ha fatta il cadavere. Su questo non si discute. C'è sangue. Sangue di un uomo che è stato messo nel lenzuolo con la maggior parte del suo sangue già coagulato. Perché è stato messo nel lenzuolo, è stato calcolato, era in stato di rigidità cadaverica, deve essere stato messo nel lenzuolo circa 2 ore e mezza dopo la morte, è rimasto nel lenzuolo circa 36, massimo 40 ore. Questo si vede dal grado di ridiscioglimento delle sue croste a contatto con il lenzuolo imbevuto di sostanze oleose profumate. Sappiamo che Nicodemo porta oltre 30 kg di aloe e mirra. Naturalmente sull'asino è stato trovato anche l'aloe e la mirra. E anche qui c'è da ridere perché i negatori dicono: vabbè, ma il contraffattore medievale lo sapeva che nel Vangelo si parla dell'aloe e la mirra, quindi con lo spargisale mette pure l'aloe e la mirra, sì, ma per chi la mette, visto che non c'era il microscopio per trovarla? Quindi c'è sempre una logica, no? Ecco, ma comunque il cadavere, dopo aver trasposto il sangue sul telo, cioè sotto il sangue non c'è l'immagine, quindi dopo che si era decalcato il sangue, si è formata l'immagine. Ecco, che cos'è l'immagine? L'immagine è una disidratazione, ossidazione e coniugazione della parte più esterna della cellulosa. Quindi dal lato chimico noi lo sappiamo che cos'è l'immagine, perché quando si dice il mistero dell'immagine non si sa come si è formata, un attimo, sta su una stoffa, un chimico esamina e ti dice che cos'è l'immagine. Il problema è il mistero, il problema è che questa immagine l'ha fatta un cadavere e un cadavere, un'immagine così, non la fa, perché questa immagine è una proiezione ortogonale, senza deformazioni laterali, e c'è pure dove il lenzuolo non toccava. Allora, questa immagine è data non da fili più o meno gialli, perché l'immagine è un ingiallimento della stoffa. Tutta la stoffa è ingiallita per l'esposizione alla luce col tempo, ma lì è più ingiallita ed è il massimo grado di ingiallimento possibile. E per questo non viene mai tenuta a lungo alla luce, perché si può ingiallire il resto e sparisce quel contrasto che c'è fra fondo meno giallo e giallo dell'immagine. Dove c'è l'immagine? Non c'è una sostanza, è il filo stesso che è ingiallito. Ma perché profondità è ingiallito? È ingiallito solo per un quinto di millesimo di millimetro. Quindi solo la parte più esterna della fibrilla più esterna si è appena appena ingiallita. Niente che si può ottenere con liquidi, con sudore, con bassorilievo riscaldato, pigmenti acidi. Si va tutto più in profondità. Che cosa può fare un'immagine di questo tipo? L'hanno fatto presso l'Enea di Frascati, cioè un gruppo di fisici coordinati per l'idea l'ha avuta il dottor Giuseppe Baldacchini, che ha radunato attorno a sé un gruppo di altri fisici, fra cui il dottor Paolo Di Lazzaro, che cosa hanno fatto? Con un laser a eccimeri, un laser potentissimo, che praticamente manda una radiazione ultravioletta di una potenza enorme. Con questo laser hanno ottenuto che cosa? Hanno ottenuto lo stesso colore, quindi lo stesso tipo di ingiallimento, la stessa profondità, quindi uno spessore sottilissimo, e hanno ottenuto lo stesso effetto, diciamo, a punti, cioè l'immagine non è data da fili più o meno ingialliti. L'ingiallimento è tutto uguale, ma più fili ingialliti vicini ci fanno vedere un giallo maggiore. È come i puntini della carta del giornale, per capirci. E loro con laser eccimeri ottengono anche questo. Hanno ottenuto anche una riflettanza all'ultravioletto, in luce ultravioletta ridotta, uguale. E ultima scoperta, l'anno scorso, sono arrivati anche a dimostrare che ottengono la stessa variazione di legami chimici. Ma allora questo che ci dice? Ci dice che l'immagine si può spiegare solo ammettendo che questo corpo abbia emesso una radiazione ultravioletta, ma come quella di 10.000 laser. Il falsario medievale non ce l'aveva 10.000 laser, non ce l'abbiamo nemmeno noi oggi. E allora come si fa a spiegare che un corpo, un cadavere, ha fatto una cosa del genere? Gli scienziati non hanno spiegazione, non possono azzardare una spiegazione perché non c'è. Però
Beh,
l'immagine
però possono ipotizzare la risurrezione.
I scienziati no.
No. Perché?
È perché esula dal loro campo, loro cercano di...
Non possono dimostrarla, ma non possono neanche negarla però.
No, non la negano, stanno zitti. E l'unica cosa che possono fare è dire non abbiamo una spiegazione. E non pretendiamo troppo da questi poveri scienziati. C'è stato un bambino che ha detto, ma questi scienziati non lo sanno che una volta Gesù ha fatto una gita in montagna con gli amici, no? Immaginiamo Gesù con lo zainetto, con Pietro, Giacomo e Giovanni, andiamoci a fare una gita, no? E poi dice, in punta alla montagna è diventato tutto luminoso. E allora dice, quando è risuscitato ha fatto la stessa cosa, ha fatto un botto di luce e con la sinode si è fatto un selfie. Il bambino ha risolto il problema che gli scienziati non osano risolvere. Poi è chiaro, ci sono scienziati che fanno un passo, come il dottor Baldacchini. Il dottor Baldacchini l'ha detto, io da credente trovo che questa spiegazione è coerente con tutto quello che vedo sulla sindone. Quindi è legittimo che uno possa dire, beh, questo se credendo nella resurrezione, se la resurrezione è stato un fenomeno di luce, questo spiega l'immagine che c'è sulla sindone. Però è chiaro che come scienziati non possiamo pretendere che diano questa come spiegazione. Ma il fatto che non la danno, ecco, il fatto che nel 2024 la scienza sia in difficoltà a spiegare questa immagine, secondo me è già estremamente significativo che qualcosa di straordinario è successo in quel lenzuolo, perché non ci sono spiegazioni alternative, ecco, non ci sono. Quindi noi siamo autorizzati a darla come un'ipotesi. Io da credente dico, per me è normale pensare che la resurrezione ha fatto l'immagine. È chiaro che non è che io baso la mia fede nella resurrezione sulla sindone, nessuno basa la sua fede sulla sindone, anche se devo dire che ho conosciuto varie persone che attraverso la sindone si sono riavvicinate alla fede, ecco, questo sì, perché la sindone fa pensare. La sindone è un po' un oggetto per i San Tommaso del XXI secolo, no? Certamente fa pensare, e fa pensare che quello che c'è scritto nel Vangelo è vero.
Ecco, io mi sono perso qualcosa perché ho avuto dei problemi di collegamento, però comunque confido sulla comprensione delle persone che ci stanno ascoltando. Padre Giampio, vorrei rivolgerle una domanda, anche se non la vedo. Spero che lei mi ascolti. Mi sente? No, abbiamo perso anche Padre Giampio. Allora,
ma quando ci sono trasmissioni, cose, cioè sulla sindone c'è sempre qualche problemino, non lo so, sarà una combinazione, però
ecco,
fa pensare, no, che c'è sempre qualche ostacolo.
Sì, infatti a me è capitata l'interruzione del video mentre si parlava di risurrezione. Ecco, Padre Giampio è sparito mentre ci dovrà invece spiegare, adesso è ricomparso, per fortuna è di nuovo tra noi. Mi sente, vero Padre Giampio?
Sì, allora io spengo l'audio, così intanto lo accendo.
Allora, Padre Giampio, la domanda che volevo rivolgerle è questa, no? Mi sembra che la sindone sia anche un segno di contraddizione rispetto al pensiero moderno. La professoressa Marinelli diceva che è stata anche causa di conversioni, e ovviamente, insomma, non ci potremmo aspettare una cosa diversa, perché è una reliquia che ci interroga profondamente, ma è anche un segno di contraddizione rispetto, dicevo, agli errori del pensiero moderno, perché oggi, se sentiamo parlare, diciamo così, i cristiani, e gli chiediamo ma che cos'è il cristianesimo, loro dicono il cristianesimo è gioia, va bene, certo, nessuno dice il contrario, però nella crisi odierna del significato delle parole dovremmo precisare che cosa si intenda per gioia, perché la gioia cristiana non è assenza di sacrificio, di dolore, ma è qualcosa che è in armonia con questo. Non c'è una separazione netta e definitiva con la pena, ma qualcosa, ecco, diciamo che la gioia assorbe in sé la pena, ne dà il senso. Forse potremmo dire anche ne coglie la speranza che può scaturire dal dolore. In ultimo, la gioia cristiana trasfigura la sofferenza e la sindone, credo, ci dia proprio questo messaggio e ne offra una sintesi eloquente, perché da una parte ci mostra i patimenti del Cristo, dall'altro, come dicevamo, questa esperienza di risurrezione, questo regno che dei cieli che il Signore ci ha preparato. Allora, io vorrei dire, come può spiegare lei la gioia del cristiano, questa sintesi tra gioia e dolore, padre Giampio?
Sì, Claudio, non so se può essere corretto, ma più che gioia, preferirei dire che il cristianesimo è amore. Deus caritas est, dice San Giovanni Evangelista, di amore. E allora lì forse riusciamo meglio a centrare l'obiettivo. Perché la gioia, sì, effettivamente è un po', mi può dire qualcosa di allegria e spensieratezza, o un po' la gioia è mondana. E cosa. Con l'amore riusciamo meglio un po' a definirlo. Anche questo connubio tra l'amore e il dolore. Innanzitutto, dice Gesù, non c'è amore più grande che chi dà la propria vita per i suoi amici. E Gesù ce lo dimostra nella maniera più grande. Analizzando la sindone, chiamato anche da molti il quinto Vangelo, scopriamo che cosa? Il modo di agire di Dio, il modo di relazionarsi di Dio, il modo di pensare di Dio, un po' i suoi gusti. I suoi gusti di amore verso di noi. C'era San Bernardo che un giorno chiedeva, dice, a nostro Signore Gesù Cristo, interrogava, dice, ma Gesù, quando sei morto, ti hanno trafitto la lancia, ti ha trafitto il cuore, il costato, perché questo oltraggio ulteriore al tuo corpo? Tanto eri già morto, non potevi soffrire sofferenza. Gesù dice, ci sono tanti motivi, ma ti dirò il principale. Volendo dimostrare agli uomini il mio amore infinito per loro, ma non potendolo in un corpo finito, limitato, ecco che allora gli ho voluto dimostrare il mio amore fino a tutta la... vi ho amato fino all'ultima goccia del sangue, l'agnello svenato. Prima si parlava un po', San Pio Pietrelcina, la Natuzza, così. L'ultima messa di Padre Pio è stata un po' caratteristica perché nell'ultima messa cadevano le ultime crosticine eschere del sangue ed erano sparite le piaghe. L'agnello, anche lui, ha fatto ripetitore di Gesù Cristo, l'agnello svenato, fino all'ultima goccia ha dato nell'ultima Santa Messa, fino dopo la scomparsa, anche lì miracolosa, dopo delle stigmate senza chiusa, chiusa un attimo questa parentesi. I gusti di Dio, quali sono? Guardando la sindone, vedi che Gesù ha scelto il più grande patire per noi. E sappiamo della sudorazione di sangue, ma dopo la vediamo nella sindone. Sappiamo, dice i Vangeli, che Gesù è stato flagellato, ma la sindone ci dice quanto è stato flagellato e come è stato flagellato. Tutto il corpo era una piaga. C'era una mistica inglese che quando passava Padre Pio per celebrare la messa, tutti lo guardavano, Padre Pio, e questa qui si metteva così, dice, ma com'è che, mi spiega, dice Alcionice, figlio spirituale, com'è che tutti cercano di capire, di vedere Padre Pio, quando tu lo vedi così, ti copri la faccia con le mani. Dice, se tu vedessi, che cosa? È tutta una piaga. Allora, Alcionice, un po' furba, cerca di indagare e in una confessione, escogite il modo per chiedere a Padre Pio un po' questi suoi segreti. E allora c'è tutto allegro, dice, se io faccio tutto allegro, dice, ma padre, siete tutta una piaga, lui allora un po' forse ci casca. Dice, padre, siete tutta una piaga. Sì, figlia mia, e quando non ci sarà spazio, faremo piaga su piaga. Allora, dal Signore è tutta piaga, tutto piegato Gesù Cristo. Scelto dopo, essendo i colpi che dimostrano la flagellazione romana, quella più dolorosa, quella più cruenta, in più, anche quella è stata come una grande punizione, quindi non solo quello condannato a morte, ma anche quella E poi tutta la crocifissione, anche lì quella più dolorosa, tutto, fino a avere il cuore spaccato. Quelle ultime ricerche, così che diceva anche la professoressa, di quel cuore spaccato per amore nostro. Questo mi dice che cosa? Quanto Gesù mi ha amato. E diceva Giovanni Paolo II, in una catechesi sulla sindone, dice: la sindone è quel prezioso lino che può esserci d'aiuto per meglio capire il mistero dell'amore del Figlio di Dio per noi. Quando guardo la sindone, quando il crocifisso, dovrei dire: Gesù, per chi l'hai fatto? E Gesù mi dice: guarda che l'ho fatto per te, l'ho fatto per salvarti, perché ti amo. Questo è il prezzo della nostra redenzione. Ecco che sulla Sacra Sindone, quel sangue preziosissimo che c'è, è il prezzo della nostra redenzione. Siamo stati lavati e rigenerati col sangue di Gesù Cristo. Ecco allora che quell'amore può diventare anche dolore. Ma quell'amore che diventa dolore diventa redenzione, diventa salvezza, diventa resurrezione, diventa speranza. Ed è questo motivo allora che i santi, come un San Francesco d'Assisi, arrivavano a dire: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Tanto è il bene che mi aspetto in paradiso, che la mia meta, la meta di ognuno di noi cristiani, e ce l'ha meritata Gesù Cristo con la sua passione, morte e resurrezione, che ogni sofferenza, ogni difficoltà, ogni prova che posso incontrare mi è diletto. Ecco allora quella gioia, quell'amore che può sussistere anche nel dolore. In Santa Gemma Galgani indicava 3 gradi di perfezione di amore. Il primo grado chiamava l'amore amoroso. Quindi tutte le cose mi vanno bene, sento anche gusto nella mia vita di cristiano. Il secondo grado era l'amore doloroso. Sto soffrendo, ma anche questo lo sto facendo, sento il gusto, l'amore nel voler patire e soffrire per conformarmi a colui, perché l'amore vuole conformità con l'amato. Gesù, tu hai patito tanto per me, anche io voglio patire per te. Ma il terzo grado più perfetto, dice Santa Gemma Galgani, è il dolore doloroso. Io arrivo a soffrire anche privato del gusto. Ecco quello che San Giovanni della Croce e Santi Mistici parlano della notte dei sensi e notte oscure. Ecco questo grado, e non è altro che cosa? Quella configurarsi Gesù Cristo. Nell'orto del Getsemani: Padre, se possibile, passi da me questo calice, ma non come voglio io. L'anima mia è triste fino alla morte, non come voglio, come vuoi tu. E questa è tutta una conformità a Gesù Cristo, che i santi, che sono stati campioni di amore, campioni di gioia e di felicità, l'hanno capito. Purtroppo oggi noi cerchiamo una felicità epidermica, superficiale, un sorriso a 34 denti che mi dia tutta questa contentezza qua così, ma dimentichiamo il fine per cui siamo qui, che è meritarci e guadagnarci il paradiso. E Gesù mi dice: guarda quanto io l'ho meritato per te, ma guarda quanto mi è costato. Quando più dicevo ancora ai figli, dopo la confessione, figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Quanto sangue, e molto di più può dire il nostro Signore, quanto gli siamo costati. E siamo costati perché ci ha pagato il prezzo della nostra redenzione, della nostra salvezza. Adesso non obiettivo il mio quid, per poter meritare anch'io e poter raggiungere, conformarmi completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Quindi il cristianesimo è la religione dell'amore, ma un amore grande, vero, e come dice il proverbio popolare, i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Il vero amore io lo vedo quando una persona mi ama, anche quando sono in sofferenza. E allora ecco quella: conformarmi a Gesù Cristo, conformarmi all'Immacolata, come lei è stato il più grande modello di conformità. E questo mi aiuta un po' ad avvicinarmi a comprendere com'è la logica di Gesù Cristo, logica di Dio, e quella dovrebbe essere la mia logica di cristiano, di figlio di Dio, tempio, dimora dello Spirito Santo, in cui Dio vuole abitare in me. Grazie.
Ecco, Padre Giampio, siamo a conclusione di questa trasmissione. Vogliamo lasciare un pensiero che accompagni le persone che ci stanno ascoltando per questo residuo mese di maggio, quindi mese dedicato alla Madonna?
Il mese di maggio è il mese delle grazie per eccellenza. E l'Immacolata è colei che meglio di tutti ha compreso il Sacro Cuore di Gesù e meglio di tutti ha voluto imitare Gesù. Quindi, mese di maggio, mese di grazia, dobbiamo chiedere una grazia grande all'Immacolata. Dobbiamo chiedere che lei venga ad abitare in noi. Dobbiamo fare come San Giovanni, che prese la Beata Vergine Maria tra le sue cose più preziose, nella sua casa, nel suo cuore. Che l'Immacolata venga a prendere dimora in noi, venga a prendere dimora presso di noi. E ci insegna ad amare Gesù come l'ha amato lei. Allora questa sarà veramente la nostra felicità, qui su questa terra e di là in paradiso. Grazie, Maria.
Ecco, allora io non aggiungo altro alle parole di Padre Giampio. Ringrazio la professoressa Marinelli che ancora una volta ci ha dato l'onore di essere presente qui con noi, ci ha illuminato, ci ha aiutato nel nostro cammino di fede, facendoci conoscere meglio questa reliquia che è la reliquia di tutte le reliquie. E anche Fra Giampio che ci ha accompagnato con le sue riflessioni. E buon proseguimento nell'ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.